Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
E grazie di aver accettato il nostro invito. Paolo Bianco, che è reduce da un'esperienza evidentemente e complessiva triennale con Roberto De Zerbi, dal 2019 collaboratore tecnico dell'ex allenatore del Sassuolo e dell'ex allenatore dello Shakhtar di Donetsk. E qui si arriva evidentemente alla strettissima attualità. Io però, Paolo, prima di parlare di quanto successo a voi come staff, a te come uomo di sport, uomo come evidentemente persona che ha vissuto dall'Ucraina quanto successo nelle ultime settimane, vorrei fare un piccolo passo indietro, perché evidentemente quando tu arrivi allo Shakhtar vedi e vivi già da vicino quello che significa in un certo senso l'invasione da parte della Russia, perché lo Shakhtar vive in una situazione di trasferta continua dal 2014. Ti chiedo, nei primi mesi, ecco, della vostra esperienza, che situazione hai trovato, che popolo hai imparato a conoscere?
Guarda, noi sinceramente non abbiamo vissuto o percepito nulla di quello che sta accadendo in questo ultimo mese, perché ormai tra qualche giorno e un mese di conflitto. L'esperienza è stata in assoluto la più bella a livello professionale che ho fatto in vita mia. Abbiamo conosciuto delle persone splendide, un popolo che comunque adesso tutto il mondo sta imparando a conoscere, con dei valori saldi, con dei principi importanti, con un senso di appartenenza che noi forse un po' abbiamo scordato. Sì, lo Shakhtar dal 2014 non vive più naturalmente da Donbass a Donetsk per le varie vicissitudini, vive a Kiev da un po' di anni. Noi eravamo fissi a Kiev, però ad esempio la qualificazione per il giro di Champions, il ritorno contro il Monaco, abbiamo scelto di giocarlo a Kharkiv, perché altra città purtroppo martoriata, bellissima, perché a Kharkiv si vivono tantissime persone di Donetsk e quindi avevamo lo stadio pieno. Ecco, questo è un po' quello che abbiamo vissuto in questi mesi. Purtroppo l'epilogo non si aspettava nessuno.
Ecco, di quei giorni, di quella settimana scarsa vissuta con l'angoscia, immagino, sulla propria pelle, ma anche con l'ansia poi di provare a trovare un modo per lasciare l'Ucraina, ricongiungersi con i propri cari. Ora, a distanza di qualche settimana, mister, c'è un ricordo in particolare che è più vivido degli altri, magari anche da un punto di vista proprio di paura, di preoccupazione?
Guarda, ti dico sinceramente, sto peggio adesso di prima. E ti spiego perché. Perché in quei momenti, sì, a parte l'inizio, quando comunque senti il rumore delle bombe, perché ci hanno svegliato le bombe alle 5 del mattino, le 4 ore italiane, poi inizi non a imparare o abituarti alla situazione, però la tua mente pensa a come poter cercare di andare via da quel posto. Quindi telefonate su telefonate, forse domani è il giorno giusto e forse stasera, e poi il pensiero più che a me, a noi, era rivolto alla famiglia, perché comunque la cosa peggiore per me è telefonare a mia moglie e dirle che probabilmente le comunicazioni sarebbero saltate. Ma di stare tranquilla, non è facile, visto che lei comunque era a casa e i telegiornali li guardiamo tutti in questi giorni, no? Certo. Noi abbiamo avuto una, diciamo, fortuna, perché non abbiamo visto palazzi crollare, quello che stanno vivendo adesso gli ucraini. Eravamo proprio all'inizio dell'invasione, quindi si sentivano gli scontri, abbiamo sentito le bombe, però realmente non abbiamo visto palazzi venire giù come sta succedendo adesso. Adesso è un disastro totale. Ma posso dirvi con certezza che sto molto molto peggio adesso di quei giorni là, perché adesso inizio a vedere che un paese è completamente distrutto, invece in quei giorni c'è la speranza. Lo dico sinceramente, ho sbagliato nei primi giorni, perché ho pensato in maniera un po' cinica, un po' egoistica, che la Russia prendesse Kiev in 2-3 giorni e tutto sarebbe finito, ma ho sbagliato calcoli io, ma più che altro ho sbagliato la Russia, perché l'Ucraina, il popolo ucraino, sta dimostrando che non è quello che vuole ed è giusto così, che non ceda, no?
Certo.
L'unico problema grosso è che tutto questo ci rimettono i civili, che sono le persone che non c'entrano niente in tutta questa situazione.
Il viaggio, Paolo, che vi ha riportato poi verso l'Italia, in un certo senso è anche una di quelle esperienze in cui si assapora forse per la prima volta o comunque in un modo spesso irripetibile, no? La sensazione di sicurezza, la sensazione di libertà, sensazione che molto spesso diamo per scontate, diamo per appurate. C'è qualcosa di quell'esperienza lì, dell'arrivo in Italia, a Bergamo, che ti è rimasto particolarmente dentro, ecco, come esperienza personale?
Sì, il senso di sicurezza l'abbiamo, almeno io personalmente l'ho avuto quando abbiamo superato il confine con l'Ungheria. Mm-hmm. Quindi in quel momento mi sono sentito per la prima volta sicuro. E invece i due momenti più toccanti per me personalmente è quando siamo usciti dall'hotel, siamo messi in macchina scortati dagli uomini dell'esercito, perché in quel momento era in atto un coprifuoco militare con l'ordine di sparare a vista a chiunque camminasse per strada. E quindi abbiamo rischiato ad uscire dall'hotel in quel momento, però era l'unico modo per prendere il treno che ci aveva organizzato la UEFA con la nostra società. E quel chilometro e mezzo in macchina è stata una sensazione di libertà che in vita mia non ho mai provato dopo 4-5 giorni chiusi nell'hotel. Allo stesso tempo, quando il treno è partito da Kiev in direzione Leopoli, ma non solo a me, anche ai miei colleghi, ci è salito addosso un'angoscia, una tristezza, un senso di malinconia, anche quello mai provato purtroppo in vita mia, perché comunque lasciavamo della gente che ci stava dando tantissimo, dei calciatori e tutti quelli che lavorano nel club, che sono persone molto molto speciali, e abbiamo interrotto comunque un percorso professionale che ci stava facendo crescere tantissimo a livello sì, professionale, ma anche umano.
Tra l'altro, mister, insomma, già nei primi giorni del conflitto, sentendo alcune parole da te rilasciate, da mister De Zerbi, da altri componenti dello staff, si percepiva anche questa sensazione di incapacità di poter incidere nel presente dei vostri ragazzi, no? Dei giocatori brasiliani, dei giocatori lontani da casa, dei componenti della struttura societaria. A distanza di diverse settimane, ecco, nel rapporto che immagino sia rimasto ancora forte da un punto di vista emotivo con tutte queste persone, qual è l'elemento più ricorrente? Paradossalmente si è ancora di più rafforzato, quasi al di là del rapporto professionale, il vostro legame?
Sì, è già un legame molto molto forte con tutte le persone che lavorano nel club, e devo essere sincero, anche diverso da quello che avevo instaurato in passato nel club italiani. Uh-huh. Faccio fatica a dirti perché, però è così, era un rapporto molto molto diverso, molto più forte. Il nostro pensiero in questo momento, il mio personalmente, è rivolto a tutte le persone che lavorano nel club, che si stanno nascondendo, scappando, e alcuni hanno visto crollare le loro case. Dovete pensare che per loro, perché tutti quelli che lavorano nel club dello Shakhtar sono di Donetsk, quindi per loro in 8 anni questa è la seconda volta, ed è dura, è veramente difficile per loro. Questa volta loro ci dicono che non ce la fanno più, che questa volta è difficile riprendersi. Non sono ottimisti loro, quando sentiamo loro non sono ottimisti su quello che può essere il futuro, no, ma non del club ma della loro famiglia, dicono non ce la facciamo più, perché la seconda volta in 8 anni, immaginate se capita a noi che in 8 anni devi abbandonare per 2 volte la tua casa perché scoppiano 2 guerre, in questi anni poi, non 100 anni fa, 50 anni fa, adesso, al tempo d'oggi, è difficile, difficilissimo. Quindi il mio pensiero va tutte le mattine, naturalmente tanti li sento quotidianamente, certo, via messaggio, tutte le mattine va a questi ragazzi che lavorano nel club, o anche i calciatori, sono alcuni veramente giovani che con dei bambini piccoli che stanno nascondendo chi può al confine con l'Ungheria piuttosto che con la Slovacchia, perché ricordiamo che gli uomini non possono lasciare il paese,
assolutamente.
E quindi devono stare tutti nel paese e devono cercare di non di portare a casa la pelle. Dai.
Mister, in tutto questo c'è anche, immagino, una grande fase di riflessione interna per quello che è poi la propria come dire, professionalità e il dover fare i conti anche con una normalità che in un certo modo poi torna a bussare alla porta del proprio io, del proprio essere. Ti chiedo, in tutto questo, in questo contesto ad oggi, il calcio che cosa è, che cosa è diventato, che cosa è attualmente per te?
Personalmente i primi 10 giorni li ho passati a vedere i telegiornali, non riuscivo a guardare le partite neanche in TV, poi ho iniziato a guardarle naturalmente, perché poi la vita deve andare avanti e dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Però tutte le mattine la prima cosa che guardo in TV sono le notizie della sera precedente, quindi metto Sky TG24 alle 6.30 e sento quello che è successo. Sentivo stanotte che hanno iniziano a bombardare Kiev in maniera molto vicina, perché il centro commerciale è un quartiere, che è un quartiere di Podili, che è il quartiere più storico e forse anche il più bello di Kiev. Quindi il mio pensiero va sempre là, faccio fatica a staccarmi, però naturalmente ormai è un mese che guardo telegiornali e devo anche iniziare a pensare a quello che può essere il futuro professionale. Difficilmente penso che si possa ripartire anche il prossimo anno in Ucraina, non perché io non ci tornerei, ma perché se il conflitto va avanti la vedo veramente difficile. Bisogna pensare a ricostruire le case e le infrastrutture di quella nazione prima ancora che pensare al calcio.
Quando vedi, mister, a proposito di attualità, che rimanendo sempre nell'ambito sportivo, calcistico, che chiaramente è una pagliuzza nel contesto complessivo, però che si è preso determinate decisioni da parte dell'UEFA, da parte della FIFA, e chiaramente in un altro contesto, ad esempio, il campionato russo sta andando avanti come se niente fosse. Ecco, di fronte a tutto questo è difficile, immagino, da spiegare anche come un professionista come te si possa sentire, no? Di fronte anche a come il mondo dello sport e del calcio ha reagito e sta reagendo a questa situazione.
Beh, sono cose naturalmente più grandi di me. Io credo che invece chi possa fare qualcosa di forte sia proprio il popolo russo. Uh-huh. Chi ha il vero potere per cambiare le sorti di questa situazione credo che siano i russi stessi. Penso che solo loro abbiano realmente il potere. Siccome sono tanti, non basta andare solamente in piazza in 15.000, in 20.000, ma se ci vanno in qualche milione in piazza, penso che poi lo stesso Putin deve fare delle riflessioni, non può mica mettere di bene da tutti. E sempre i russi, e quindi io parlo degli sportivi di altissimo livello, Medvedev si è schierato, comunque il numero uno al mondo in questo momento, penso che loro hanno veramente la forza di far sentire quello che è la realtà che vive, che sta avendo in questo momento, più che la gente, più che i politici stessi, altrimenti entriamo alla terza guerra mondiale. Per quanto riguarda la FIFA ci ha liberati tutti noi stranieri, sia allenatori che calciatori, ma penso anche giustamente, perché in questo momento tanti hanno bisogno di continuare a lavorare, no? Però la cosa che non concepisco è che io naturalmente lo stipendio non l'avrei preso neanche se la FIFA non avesse deciso questo, ma neanche gli altri miei colleghi dello staff avevano già deciso di aiutare in qualche modo per quello che possiamo l'Ucraina, e quindi è giusto che noi non percepiamo lo stipendio da qua a giugno, ed è giusto anche dal mio punto di vista che non andiamo a lavorare, perché in questo momento è impossibile pensare di cambiare squadra quando tu hai i tuoi calciatori, i tuoi amici sotto le bombe. Quindi personalmente la vedo difficile da qua a giugno pensare di tornare a lavorare. Però io penso che la FIFA qualcosa per quei ragazzi che giocano nelle seconde divisioni, ma anche in Serie A Ucraina, perché a parte 3-4 squadre come lo Shakhtar, la Dinamo Kiev, lo Zoria, Dnipro, piuttosto che il Metalist, dove comunque guadagnano abbastanza bene, sono la maggior parte di quei ragazzi che guadagnano come un operaio in Italia, guadagnano $2.000 al mese. È vero che gli danno la possibilità di tornare a lavorare, ma non tutti troveranno squadra, quindi penso che per quei ragazzi qualcosa bisogna fare un supporto economico, bisogna che quindi la FIFA, prima di diramare questo comunicato, doveva capire che c'è qualcuno che ha bisogno non solo di lavorare ma anche di guadagnare. Non sempre si può lavorare.
Paolo, nel salutarti, appunto, rivolgendo uno sguardo, una riflessione anche sul futuro, e alla luce anche di questa tua esperienza personale, umana, ti chiedo innanzitutto che bilancio fai di questo triennio con Roberto De Zerbi. Leggevo una tua recente intervista in cui, insomma, raccontavi anche il tuo desiderio di tornare a fare il capo allenatore, come si direbbe in altri sport, e se anche proprio nel tuo percorso professionale questa esperienza cambia quello che vorresti incontrare nel tuo cammino, aggiunge dei nuovi elementi di riflessione anche per quello che appunto andrai cercando nel corso della tua carriera da allenatore.
Sì, io Roberto l'ha sempre saputo perché ci siamo, lui mi ha chiesto di collaborare con lui a ottobre 2019 e io in quel momento ero a casa senza lavoro, partecipavo al master e quindi ho accettato volentieri e sono stati 2 anni e mezzo bellissimi, spettacolari, ricchi di soddisfazioni, di successi sia con Sassuolo che con lo Shakhtar, dove ho imparato tantissimo e per questo ringrazio sempre Roberto per quello che mi ha dato in questi 2 anni e mezzo, spero di avergli dato qualcosina anch'io. Naturalmente a tutti e due sarebbe piaciuto continuare il percorso insieme, però io ho i miei obiettivi e le mie ambizioni, Roberto lo sa, a lui l'ho comunicato già in ritiro in Turchia che avrei finito quest'anno e poi mi sarei staccato. Sicuramente mi porterò dietro tantissimo da questi 2 anni e mezzo, tante conoscenze che prima non avevo, che grazie a Roberto adesso ne ho di più, e poi mi porterò questa esperienza fatta allo Shakhtar che di sicuro mi ha cambiato, spero in meglio come persona, ma non solo per come è finita, non solo per quello che abbiamo vissuto insieme, ma per tutto il percorso allo Shakhtar. E proprio per questo motivo, se non so, è difficile, ma se dovessi avere l'opportunità mi piacerebbe continuare a lavorare anche all'estero, perché comunque mi sono trovato veramente, veramente bene sotto tutti i punti di vista.